primo libro delle cronache. Siamo arrivati con una certa accelerazione alla fine della prima parte di questo libro, tenendo conto poi come esso sia inseparabile dal secondo libro delle cronache, quindi prima parte rispetto a quell'intera opera letteraria che è anche un'opera catechetica che viene attribuita, tanto per intendersi, a un autore denominato cronista. 9 capitoli. Da Adamo a Davide, una ripresa dalle origini che più remote di così non potrebbero essere, Adamo, per arrivare a Davide vie diverse, lunghi elenchi di nomi, ricostruzione di una geografia spesso per noi piuttosto frastagliata, ma comunque in maniera da convergere laddove l'attenzione contempla Gerusalemme. E la Gerusalemme ormai, come leggevamo nel capitolo 9, abitata da coloro che sono rientrati dall'esilio dopo la deportazione babilonese. Ma è poi vero che lungo i percorsi che abbiamo affrontato ci siamo resi conto dell'importanza che viene attribuita alla tribù di Levi per il servizio che essa svolge a Gerusalemme nel Tempio, il Tempio che fu costruito da Salomone, ce ne renderemo conto procedendo nella lettura di questi libri, ma il Tempio che fu ricostruito dopo l'esilio, il Tempio nel quale è attiva la presenza liturgica dedicata al ministero della preghiera continua dei Leviti, che svolgono anche tante altre mansioni di contorno, e comunque il testo tende a qualificare questa presenza in maniera particolarmente significativa, in modo tale che anche la presenza che comunque svolge un ruolo di massimo prestigio, la presenza dei sacerdoti discendenti di Aronne, che sono anch'essi dei Leviti, ma dei Leviti molto specializzati, viene rispettata, ma per così dire accantonata. E tutto questo poi fa riferimento, questa attenzione rivolta alla presenza della tribù di Levi e di coloro che sono già presi in considerazione per il ruolo che svolgono nel contesto della comunità che si è andata ricomponendo dopo l'esilio a Gerusalemme. Tutto questo passa attraverso il rilievo che viene assegnato alla figura di Davide, e di questo adesso dovremo renderci conto sempre esattamente. Davide, ma possiamo già darlo per scontato, proprio perché è attraverso di lui che la storia del popolo di Dio ha preso contatto con Gerusalemme, Davide, ed è a lui che viene attribuita l'organizzazione di quell'attività liturgica che si svolge nel Tempio e che dopo l'esilio conferisce ai Leviti quella prerogativa specialissima, come sappiamo, di essere attraverso il canto della lode i custodi di una tradizione che permane valida al di là di tutte le contrarietà, al di là di tutte le disgrazie, al di là di tutte le fratture che possono segnare, di fatto hanno segnato la storia del popolo di Dio, tenendo conto del lungo periodo nel corso del quale il tempio è stato distrutto, il culto inesistente, la popolazione deportata, ed ecco la continuità del canto dedicato alla lode del Signore. Davide è la figura di riferimento da cui dipende esattamente, come adesso andremo constatando, il riconoscimento del valore particolare bisogna attribuire a Gerusalemme in quanto sarà la sede del Tempio, in quanto sarà la sede nella quale viene celebrato il culto e là dove la presenza dei Leviti con il loro carisma di cantori della lode del Signore ininterrottamente notte e giorno trova la sua espressione matura. Fatto sta che siamo sino alla fine del capitolo 9 e alla fine del capitolo ci siamo resi conto di essere stati rinviati con una specie di rimbalzo che lì per lì ci lascia sconcertati all'indietro. Fine del capitolo 9, gli ultimi versetti da 35 a 44, là dove con sorpresa di qualunque lettore senza preconcetti sfogli queste pagine, abbiamo di nuovo a che fare con la tribù di Beniamino. E vedete che fino al versetto precedente, 34, questi erano i capi delle famiglie levitiche secondo le loro genealogie, essi abitavano in Gerusalemme, versetto 34, ed ecco, versetto 35, in Gabaon abitavano il padre di Gabaon, Jeiel, la cui moglie si chiamava Maaca, e quel che segue, e siamo alle prese con la discendenza di Beniamino, tant'è vero che qui ricompaiono citati alla lettera i versetti che già leggevamo nel capitolo 8, dal versetto 29 al versetto 38. E tutto questo vedete perché qui nella ricostruzione del percorso storico che sta nel passato ma che illumina il presente, siamo condotti all'epoca che precede immediatamente la comparsa di Davide. E in questo modo, con questi ultimi versetti del capitolo 9, versetti nei quali viene espressamente citata la figura di Saul, versetto 39, Ner generò Kis, Kis generò Saul, Saul generò Jonathan e così i discendenti. Così viene introdotta la narrazione che segue e di cui adesso dobbiamo occuparci, entrando così nella seconda parte dell'opera complessiva, l'opera del cronista, i due libri delle cronache, seconda parte che va da qui, inizio del capitolo 10, fino a tutto il capitolo 29, dunque sono ben 20 capitoli, e diamo un titolo a questa seconda parte, Il regno di Davide, il regno di Davide. Da 10.1 fino a 29.30 e si parte da questo capitolo 10 che si sviluppa nell'arco di 14 versetti che racconta la sorte tragica a cui va incontro Saul. Vedete che il nostro autore evita di ricostruire gli antefatti, di descrivere le vicende nella loro complessità e anche nella loro drammaticità, ma punta subito a ricordare come Saul fu protagonista di un clamoroso fallimento. Subito, è stato appena citato il suo nome, poco prima, e adesso Saul e la disgrazia di cui fu protagonista. Ma Tutto questo, vedete, perché non fu soltanto il fallimento di Saul, ma il fallimento del suo regno, del suo modo di regnare, e dunque la morte è come una sentenza che drasticamente segna l'esito fallimentare della sua vicenda, e tutto questo per impostare una narrazione che è, lo sappiamo già, lo ricordavo qualche momento fa, e adesso constateremo in maniera sempre più diretta, perché si tratta di mettere in risalto la figura di Davide, e Saul è comunque una figura subordinata a Davide. E così viene poi eliminata la preoccupazione di fare riferimento, una volta giunti a Davide e a quello che avverrà successivamente, fare riferimento a tutta una vicenda piuttosto massiccia, importante, macroscopica, che riguarda l'evoluzione posteriore delle tribù settentrionali quando si coaguleranno in un regno autonomo, il regno di Israele. E di tutto questo il nostro cronista non vuole parlare, perché vuole parlare di Davide e della discendenza davidica che regnerà a Gerusalemme. E vedete anche tutto quello che nel primo libro di Samuele è la ricostruzione degli eventi che fanno capo a un personaggio straordinario come Samuele, riguardanti la drammatica fondazione della monarchia, l'istituzione della monarchia, è uno snodo quanto mai impegnativo nella storia del popolo e nella coscienza di coloro che sono coinvolti in quegli eventi, a partire da Samuele e la sua generazione, ma ancora nel corso delle generazioni successive. Leggevamo non molto tempo fa il libro dei Giudici e ci siamo resi conto di come il riferimento alla figura del re, un riferimento sospiroso, meditativo, una ricerca che passa attraverso molteplici contraddizioni, perché la figura del re di cui si avverte la necessità è comunque una figura che potrebbe imporsi con la pretesa di esercitare un potere che sarebbe estremamente dannoso, e tutte queste drammatiche elaborazioni della coscienza nel corso di quelle generazioni e della generazione che accompagnò finalmente l'istituzione della monarchia nella sua prima espressione, quella di Saul, fallimento. E tra l'altro vedete che anche la figura di Samuele, nelle pagine che leggevamo, forse ricordate nel capitolo 6, versetto 13, la figura di Samuele, che pure è un efraimita, viene inserito nella tribù di Levi, messo come al suo posto, in quanto anch'egli ha detto a un servizio di carattere liturgico in rapporto al santuario. Per quanto riguarda invece quella problematica che nel primo libro di Samuele proprio lui, il profeta, ha impostato in maniera molto energica, capitolo 8, capitolo 12 del primo libro di Samuele, qui non si dice niente, il regno, e il regno è già attraverso il caso di cui è protagonista Saul, registrato come un tragico fallimento, ma tutto questo esattamente per rincalzare la vicenda in rapporto a Davide, perché Davide è il re. E anche tutto quello che di negativo c'è nel primo libro di Samuele, secondo libro di Samuele, nella vicenda di Davide, tutto quello che di negativo emerge nella storia di un peccatore, il cronista esclude. Quel che conta è la regalità di Davide, e ci arriveremo tra qualche momento, e quel che conta è la finalità dell'esercizio della regalità da parte di Davide, che consiste nel rendere attiva la presenza dell'attività del servizio liturgico, attivo il servizio liturgico nel Tempio a Gerusalemme. Tempio che peraltro Davide non costruisce, ma Tempio rispetto al quale Davide è colui che programma. E suo figlio Salomone posterà il Tempio, lo vedremo, ma è Davide che imposta l'intonazione liturgica che caratterizza la celebrazione del culto nel Tempio, e tutto passa allora attraverso la presenza dei Leviti, che sono incaricati di svolgere il servizio della preghiera continua. E allora leggiamo il capitolo 10, Saul. E subito si arriva alla battaglia finale, quella che è raccontata nel primo libro di Samuele nel capitolo 31. I Filistei attaccarono Israele, gli israeliti fuggirono davanti ai Filistei e caddero colpiti a morte sul monte Gelboe. Ecco, è una storia tutta sbagliata. I Filistei inseguirono molto da vicino Saul e i suoi figli, uccisero Jonatan, Abinadab, Malchisua, figli di Saul. La battaglia si riversò tutta su Saul, sorpreso dagli arcieri, fu ferito da tali tiratori. Ma allora Saul disse al suo scudiero: prendi la spada e trafiggimi, altrimenti verranno quei non circoncisi, filistei, e infieriranno contro di me. Ma lo scudiero, in preda a forte paura, non volle. Saul allora prese la spada e vi si gettò sopra. Anche lo scudiero, visto che Saul era morto, si gettò sulla spada e morì. E così finì Saul con i tre figli, tutta la sua famiglia perì insieme. Vedete, si parla di Saul semplicemente per annunciare ancora una volta l'esito mortale di una storia sbagliata, di un'esistenza sbagliata. E neanche per adesso ci viene detto come mai, ma perché? E Saul le prese con un'alternativa infernale: o la fuga o il suicidio. E dunque Saul suicida, e suicida nel contesto stesso in cui muoiono tutti i figli. È vero che c'è poi un figlio che sopravvive, eccetera eccetera, ma questo qui al nostro cronista non interessa. È una morte che non soltanto riguarda lui personalmente, ma riguarda la sua famiglia, la sua discendenza, il futuro. È la morte del futuro. Quel che conta è per l'appunto la rimozione di una discendenza. Non c'è discendenza per Saul, che poi è il vero fallimento della regalità, perché la regalità è un'istituzione pensata in maniera tale da garantire il futuro, come già sappiamo. E invece in questo caso, vedete, il caso di Saul è espressione di un fallimento clamoroso. Tutto questo, vedete, non per dire che allora l'istituzione monarchica è costruita artificialmente fuori della volontà di Dio, ma per dire esattamente questo, per dire che la volontà di Dio vuole come re Davide. E allora leggevamo qui fino al versetto 5, anche lo scudiero è morto, tutta la sua famiglia, versetto 6, versetto 7, quando tutti gli israeliti della valle constatarono che i loro erano fuggiti e che erano morti Saul e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono, vennero i filistei e vi si insediarono. Il testo segue quasi alla lettera quel che leggiamo nel capitolo 31 del primo libro di Samuele, con alcune variazioni che non sfuggono agli studiosi, ma non sfuggono neanche ai normali lettori come siamo noi, e che varrebbe sempre la pena di segnalare, perché ogni variazione, sia nel senso di dettagli che mancano o altri dettagli che invece vengono aggiunti, rinvia alla intenzione catechetica del nostro autore. Dal versetto 8 al versetto 12 adesso le conseguenze di questo disastro. Il giorno dopo i filistei andarono a spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi figli che giacevano sul monte Gelboe. Lo spogliarono asportandogli il capo e le armi. Quindi inviarono per tutto il paese filisteo ad annunciare la vittoria ai loro idoli e al popolo. Dunque, decapitato, la testa viene inviata nel territorio filisteo insieme con le armi che sono divenute preda di guerra. Qui non si dice che il cadavere viene esposto sulle mura di Beisan o Bethshean, come invece leggiamo nell'altro testo. Il nostro cronista non gradisce neanche solo ipotizzare una scena del genere, un cadavere esposto. E allora qui leggiamo: depositarono le sue armi nel tempio del loro dio, il teschio li inchiodarono nel tempio di Dagon. E quando gli abitanti di Jabes vennero a sapere ciò che i filistei avevano fatto a Saul, tutti i loro guerrieri, questi abitanti di Jabes dimorano a oriente del Giordano, tutti i loro guerrieri andarono a prelevare il cadavere di Saul. Non si dice che sia stato esposto appeso alle mura. E invece questi subito intervengono per prelevare il cadavere. Da tanto tempo sono debitori nei confronti di Saul, particolare di cui qui non si parla, e dunque, prelevato il cadavere suo e dei suoi figli, li portarono a Jabes, seppellirono le loro ossa sotto la quercia di Jabes, quindi digiunarono per 7 giorni. Dunque il cadavere, anzi i cadaveri sepolti nel primo libro di Samuele si dice che i cadaveri vengono bruciati, qui non si dice perché questa usanza non è più contemplata dal nostro cronista. E invece si aggiungono i versetti 13 e 14 che ci rimandano alle cause di questo disastro, le conseguenze. Quel che abbiamo appena letto, le cause, versetti 13 e 14. Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, l'infedeltà di Saul, che non viene meglio illustrata, ma siamo rimandati qui in maniera estremamente sobria a pagine che leggiamo ancora una volta, vale la pena di ricordarlo, nel primo libro di Samuele, soprattutto due pagine, il primo libro di Samuele capitolo 15, Primo di Samuele capitolo 28, perché qui leggiamo l'infedeltà di Saul al Signore perché non ne aveva ascoltato la parola, nel capitolo 15 è Samuele che lo rimprovera per come Saul si è comportato nel rapporto con una campagna militare contro gli Amaleciti. E perché aveva evocato uno spirito, questo è il capitolo 28 del primo libro di Samuele, aveva evocato uno spirito per consultarlo, si era rivolto a una negromante. E vedete, questa è l'infedeltà di Saul, quel peccato di Saul che lo ha condotto alla morte, e con lui è morta tutta la sua discendenza, e con lui è morto il futuro di cui l'istituzione monarchica dovrebbe garantire invece lo sviluppo, e dunque c'è di mezzo una scelta di morte, e addirittura il rinvio a un culto della morte. Aveva evocato uno spirito per consultarlo, non aveva consultato il Signore. Capitolo 28 del primo libro di Samuele dice che in realtà Saul questo consulto l'aveva ricercato, ma non l'aveva ottenuto risposta. Comunque sia, qui leggiamo che non aveva consultato il Signore, per questo il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Jesse. Ecco, si arriva a Davide, vedete, cancellando in anticipo tutto quell'accumulo di negatività di cui Saul è l'espressione. C'è una specie di attrazione del negativo, no? Il negativo è tutto di Saul che assorbe in sé già quello che sarà il negativo di Davide, come i dati della storia dimostreranno, ma il nostro autore non ne vuole parlare. Davide è sappiamo quanto ne combinerà, ma tutto il negativo del futuro è condensato nel caso di Saul e così cancellato, rimosso. E invece, vedete, si annuncia qui, proprio mediante Davide, la vittoria di Dio sulla morte. È il Signore che lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Jesse. Allora, vedete, qui è attraverso Davide la vittoria sulla morte, e già noi siamo relativamente informati. Il culto della lode. Così Davide eserciterà la sua regalità in continuità precisa e coerente con la volontà di Dio. Il culto della lode, che è il culto della vita. Tutto il negativo è concentrato sulla figura di Saul. Un'attrazione del negativo, diciamo. Anticipa e scarica ed esaurisce in sé tutto quello che sarà il negativo di Davide e della regalità. La regalità di Davide viene descritta adesso nel suo valore esemplare, autentico, cristallino, nella positività di una obbedienza alla volontà di Dio che conferisce alla storia del suo popolo la stabilità di una presenza nella storia universale che corrisponde alla inesauribile ed eterna fedeltà del Signore alla sua volontà d'amore. E quel che riguarda la storia del popolo di Dio nella sua continuità, che si esprime attraverso la continuità della lode che celebra e che ringrazia, è la continuità della storia umana che viene così interpretata in vista dell'orientamento ultimo. Riguarda non un popolo particolare, escludendo le altre presenze, le altre nazioni, gli altri popoli, ma è proprio all'opposto. Da Adamo, vedete, per raggiungere quella pienezza di un disegno che raccoglie l'umanità intera in una pienezza che corrisponde all'intenzione originaria del Dio vivente. Nel corso della storia la testimonianza che raccoglie e trasmette l'eredità di un dono d'amore che supera tutti gli ostacoli, che travolge tutte le resistenze, che riempie tutti gli abissi, che congiunge tutte le fratture. È l'eterno amore di Dio che segna la finalità ultima della storia umana, ed ecco nel corso di questa storia la regalità di Davide è al servizio di quella presenza a cui viene attribuita niente meno che la funzione sacramentale di segno interpretativo di tutto quello che è stato e che sarà. E allora qui adesso Davide, capitolo 11, l'ascesa al trono. Nei due capitoli 11 e 12 Davide re. Anche qui le notizie che possiamo reperire leggendo i libri di Samuele vengono rievocate, qualche volta proprio testi citati alla lettera, passo passo, versetto dopo versetto, altre volte appunto aggiunte, qualche volta si vede che il nostro cronista si rifà ad altri documenti. Comunque sia, capitolo 11, si parte subito dalla unzione regale di Davide. primi tre versetti. Tutti gli israeliti si raccolsero intorno a Davide in Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Del fatto che Davide abbia regnato Hebron 7 anni e mezzo, come leggiamo secondo il libro di Samuele, qui non si parla, non interessa. Davide viene consacrato re tutto Israele, vedete, e il nostro cronista ci tiene a precisare questo concorso popolare che raccoglie tutte le componenti del popolo, i rappresentanti di tutte le tribù di Israele, è un evento corale, in un territorio unificato, e tutto avviene in obbedienza alla parola del Signore. Questi che si rivolgono a Davide gli dicono: noi siamo tue ossa e tua carne, cioè siamo tuoi parenti. Anche prima, quando regnava Saul, ma adesso Saul è morto, tu guidavi nei movimenti le truppe di Israele. Inoltre il Signore tuo Dio ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele. Vedete, è la parola del Signore. Noi siamo consapevoli di come questa sia l'intenzione del Signore, la volontà che egli intende realizzare. Tu sarai capo del mio popolo Israele, questo ha detto il Signore. Tutti gli anziani di Israele si presentarono al re in Hebron, dunque sarebbe già re, ma viene unto re adesso. Piccola contraddizione che per il nostro cronista non ha rilievo. Davide concluse con loro un'alleanza in Hebron e nella sua tribù, la tribù di Giuda, davanti al Signore. Con l'unzione consacrarono Davide re, lo unsero re su Israele, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Samuele. Dunque, quello che Samuele aveva impostato a suo tempo come il discorso programmatico in base al quale istituire la monarchia, lui personalmente non era d'accordo, ma il Signore gli ha detto: dà loro un re, ne hanno bisogno. E adesso si realizza, passando attraverso il fallimento di Saul, nella presenza di Davide. E il fallimento di Saul, già come vi dicevo, estrae tutto quello che c'è e ci sarà inevitabilmente di negativo nella vicenda di Davide e nell'esercizio della regalità da parte sua. Fatto sta che subito dopo, dal versetto 4 al versetto 9, la conquista di Gerusalemme. Qui il racconto, vedete, è accelerato rispetto ai dati oggettivi della storia e a quel che leggiamo in altre pagine. Il nostro cronista vuol portarci subito là dove gli preme arrivare. Davide con tutto Israele marciò contro Gerusalemme. Adesso la conquista di Gerusalemme è il primo atto di Davide re. È come dire che poi la regalità di Davide fa tutt'uno con la presa di Gerusalemme. Davide esercita la regalità perché conquista Gerusalemme, che è ancora abitata dai Gebusei, e in questo modo come se Davide diventasse uno di quei tali che all'inizio accompagnarono Giosuè nella conquista della terra, nell'occupazione della terra, perché Gerusalemme è ancora abitata da una popolazione di origine cananea, i Gebusei, e adesso vedete Gerusalemme, anche qui tutto avviene in maniera energica e rapidissima. Gli abitanti di Jebus, che sarebbe Gerusalemme, dissero a Davide: tu qui non entrerai. Ma Davide prese la cittadella di Sion, che è la città di Davide, si chiamerà poi così, la città di Davide. E Davide aveva detto: chi colpirà per primi i Gebusei diventerà capo e principe. Salì per primo Joab, suo cugino, figlio di Zeruia, che divenne così capo. Davide si stabilì nella cittadella, che perciò fu chiamata città di Davide, e gli fortificò la città tutto intorno, dal Millo per tutto il suo perimetro. Il Millo è un terrapieno, in modo tale che questo questa operazione architettonica e urbanistica insieme consente di ricavare uno spiazzo in cui poi Davide costruirà la sua reggia. Una massicciata che viene riempita, il millo, millo vuol dire riempimento, il millo è sopra, e quindi lì va ad abitare Davide, la città di Davide, mentre invece Joab restaurò il resto della città, e Davide cresceva sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era con lui. Vedete, la conquista della città non per fare sfoggio di una preda, ma perché questa è una città da abitare, è una città da costruire. Davide è re perché abita nella città e la costruisce, la restaura, la ricostruisce, e tutto questo in vista, come già vi ho preannunciato in tanti modi, ci orienta verso il Tempio, che pure Davide non costruirà, ma Davide metterà in funzione tutti i buoni motivi per costruire il Tempio, che poi materialmente costruirà suo figlio. Di seguito, dal versetto 10, il reclutamento della guardia del corpo, cioè i collaboratori, perché questa impresa di Davide non è un'impresa solitaria, è lui, e la sua figura emerge in maniera indiscutibile, ma il testo che leggiamo ci tiene a ribadire il fatto che ci sono quelli che hanno collaborato dall'inizio e che continueranno a collaborare per tutto il tempo in funzione della regalità di Davide. Davide è re, e anche in questo è un elemento essenziale della sua regalità che viene esplicitato, in quanto attorno a lui si coagula il consenso corale dell'intera comunità, che qui viene rappresentata dai prodi, la guardia del corpo. Leggo, questi sono, dal versetto 10, questi sono i capi dei prodi di Davide, che si erano affermati con il valore del suo regno e che insieme con tutto Israele lo avevano costituito re. Insieme con tutto Israele lo avevano costituito re. Secondo la parola del Signore nei riguardi di Israele, questo è il dato fondamentale, la parola del Signore. E allora adesso questo corpo speciale di fedelissimi che sono stati poi protagonisti di imprese leggendarie, personaggi che comunque sono rivolti a Davide, mossi da un sentimento di solidarietà, di amicizia, di devozione, veramente commovente. Infatti leggiamo, ecco l'elenco dei prodi di Davide: Isobeam, figlio di un Cadmonita, capo dei tre. Ci sono i 30, che poi sono anche più di 30, ma anche perché c'è un certo avvicendamento, e ci sono i tre. Tre sono tre eroi che emergono nel contesto di questo corpo di guerrieri specializzati ad accompagnare Davide in tutte le sue attività. E quindi ci sono i tre. Egli brandì la lancia su 300 vittime in una sola volta, vedete, un evento straordinario, solo colpo ne ha fatti fuori 300. Dopo di lui c'era Eleazaro, figlio di Dodò, la Cocchita, era uno dei tre prodi. Egli fu con Davide in Pasdammim. I Filistei vi si erano riuniti per combattere, c'era un campo pieno di orzo, la truppa fuggì di fronte ai Filistei, egli allora, sul capo di tutti, e invece egli si appostò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei da solo. Con il Signore operò una grande vittoria, con il Signore operò una grande vittoria. Questi sono i collaboratori, e adesso tutto un elenco che segue. Scesero tre dei 30 capi sulla roccia presso Davide nella fortezza di Adullam. Qui siamo rimandati a un episodio antecedente, ma il nostro cronista non fa problemi di cronologia, si muove ricorrendo a episodi che sono antecedenti all'ascesa al trono di Davide, come se fossero eventi che hanno avuto luogo nel tempo in cui Davide era ormai re, anzi Davide personaggio autorevole e maturo. Quindi quel che conta, vedete, è segnalare attorno a Davide l'intransigente assolutezza di questo vincolo affettivo. Per cui qui adesso c'è un episodio di questi tre che quella volta raggiungono Davide nella fortezza di Adullam. Il campo dei Filistei si estendeva nella valle di Refaim. Davide era nella fortezza, mentre un presidio di Filistei era a Betlemme. Betlemme è la città di Davide. Davide ebbe un desiderio che espresse a parole: potessi bere l'acqua della cisterna che sta alla porta di l'acqua del mio paese, l'acqua della mia fontana, l'acqua fresca. Potessi. E allora vedete cosa fanno? I tre attraversarono il campo dei Filistei, vedete, riescono a passare in mezzo allo schieramento dei Filistei, attinsero l'acqua della cisterna che era la porta di Betlemme e la portarono a Davide. Ma egli non volle berla, non volle berla. La versò in libazione al Signore e disse: Davide, mi guardi il mio Dio dal compiere una cosa simile? Dovrei bere il sangue di quegli uomini insieme con la loro vita. Difatti l'hanno portata a rischio della propria vita. Non volle berla, tali gesti, gesta compirono i tre prodi. Vedete? Che meraviglia. Per far contento Davide, portargli un bicchiere d'acqua. Si sono esposti a rischio del genere. E addirittura qui c'è Abisai, fratello di Joab, era capo dei 30, e gli brandì la lancia contro 300 vittime, così divenne famoso tra i 30, fu stimato doppiamente tra i 30. Divenne il loro capo, ma non giunse a eguagliare i tre sono eroi dotati di un prestigio specialissimo, ma ci sono i 30, c'è adesso questo Benaia da Kabzeel, che era figlio di Joiada, uomo valoroso, pieno di prodezze, e gli uccise i due figli di Ariel di Moab, inoltre scese in una cisterna in un giorno di neve, gli uccise un leone, e gli uccise anche un egiziano alto 5 cubiti, il quale aveva in mano una lancia con un subbio di tessitore. Forse l'episodio di Golia è questo, non è stato Davide che ha ucciso Golia, ma è stato gli andò incontro con un bastone, strappò la lancia dalla mano dell'egiziano e lo uccise con la stessa lancia. Tale gesta compì Benaia, figlio di Joiada, egli divenne famoso tra i 30 e tra i 30 fu molto stimato, ma non giunse a eguagliare i tre. Davide lo mise a capo della sua guardia del corpo. Ed ecco i prodi, qui un elenco di nomi, prodi valorosi: Asael, figlio di Joab, figlio di, vedete, l'elenco dei guerrieri, e il numero è superiore a 30, provate a contare, perché bisogna tener conto dell'evoluzione nel tempo di questo corpo di guerrieri fedelissimi. Nel versetto 41 compare il nome di Uria l'Ittita, e noi sappiamo, in base al secondo libro di Samuele, che Uria è quell'ufficiale dell'esercito che Davide di fatto fece morire, perché nel frattempo si era invaghito della moglie di Uria, Betsabea, aveva anche messo al mondo una creatura, e quindi Uria è uno dei fedelissimi. Ma vedete che qui di quel fatto non si parla proprio, ma noi lo sappiamo attraverso il secondo libro di Samuele, qui non se ne parla, non esiste qui l'accenno al fatto che Davide è stato responsabile di malefatte piuttosto pesanti. Questo non toglie a nessun peccatore la strada della conversione, come di fatto in questo Davide è esemplare, il vero penitente peccatore che si converte, non c'è dubbio, ma vedete, Uria l'Ittita. E così di seguito, tant'è vero, vedete che nel secondo libro di Samuele capitolo 23, se andate a leggere, c'è questo elenco, e l'elenco si ferma qui, arrivati a Uria l'Ittita l'elenco si ferma, mentre invece qui il cronista aggiunge come se il nome di Uria dovesse essere come risucchiato in un elenco che in realtà toglie preoccupazioni di riconoscimento anagrafico ai singoli personaggi, no? E si arriva a questo Eliel, Obed e Yahaziel di Zobah, punto fine del capitolo. Capitolo 12, diamo uno sguardo ancora, vedete, procediamo sollecitamente, ma è importante seguire il filo conduttore della narrazione. E adesso dal versetto 1 al versetto 23 il nostro cronista ci tiene a rievocare il fatto che a Davide, fin dai tempi di Saul, quando ancora c'era Saul, già era rivolta la simpatia di molti, quindi quelli che si sono uniti a Davide prima ancora. Poi dal versetto 24 tutta la gente che si è unita a Davide dopo il tempo di Saul, figura di riferimento Davide, figura di comunione. Poi i dati storici possono anche dirci qualcos'altro, ma non c'è dubbio, qui bisogna esaltare il valore della regalità di Davide, in quanto in lui è la volontà di Dio che si realizza, ed ecco come si comporterà Davide. Leggo qui capitolo 12. Questi sono gli uomini che raggiunsero Davide in Ziklag, quelli che si unirono a Davide prima, quando ancora fuggiva di fronte a Saul, figlio di Chis. Essi erano i prodi che l'aiutarono in guerra. Questo verbo aiutare ritorna più volte nel corso del capitolo. L'aiutarono in guerra. Erano armati d'arco, sapevano tirare frecce e sassi con la destra e con la sinistra. Erano della tribù di Beniamino, quindi questa gente qui appartiene alla tribù di Beniamino, sono frombolieri, esperti nell'arco, esperti nella fionda, l'uso della fionda. Fratelli di Saul, è interessante, vedete, sono della stessa tribù di Saul, eppure si sono schierati dalla parte di Davide. Quando ancora Davide era perseguitato da Saul, c'è un accenno, il nostro cronista non rievoca quegli episodi in maniera precisa e dettagliata, ma un accenno al tempo in cui era ancora perseguitato da Davide, ci sono quelli della tribù di Saul, era perseguitato da Saul, ci sono quelli della tribù di Saul che si schierano dalla parte di Davide. E qui leggiamo dei nomi: erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul, Achiezer il capo, Joas di Sema, Gaba, Yeziel, Pelet e via di questo passo. Vedete tutti i nomi fino al versetto 8. Dal versetto 9 invece abbiamo a che fare con i Gaditi, gente della tribù di Gad. Alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto, erano uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della lancia, sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti, sempre ancora al tempo di Saul. E questi vengono dalla tribù di Gad, cioè dalla Transgiordania, gente dotata di un particolare vigore, particolare agilità, e qui vedete questo fatto di essere come leoni, agili come gazzelle sui monti, sono particolarmente esperti nel corpo a corpo. E qui i loro nomi: Ezer era il capo, Abdiel il secondo, Eliab il terzo, e così di seguito fino al versetto 15, riprendo da qui. Costoro erano discendenti di Gad, capi dell'esercito, il più debole ne comandava 100, il più grande 1000. Questi attraversarono il Giordano da oriente verso occidente nel primo mese dell'anno, mentre era in piena su tutte le rive, e misero in fuga tutti gli abitanti della valle a oriente e a occidente. Questi della tribù di Gad si uniscono a Davide, vanno a trovarlo, si mettono a sua disposizione e si alleano con lui prima ancora che Saul giungesse a quell'evento tragico che già conosciamo. E adesso dal versetto 17 veniamo a sapere che alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda, qui è la tribù di Giuda, Beniamino e Giuda messi insieme, e Giuda è la tribù di Davide, dovrebbero essere quelli di Giuda i più vicini a Davide, ma qualche volta i più vicini sono anche i più infidi, i più infidi. E allora qui vedete, e questi pure andarono da Davide nel tempo in cui ancora era inseguito da Saul e abitava nelle zone di periferia estrema, deserti e steppe impraticabili, andarono da Davide fino alla sua fortezza, e Davide uscì loro incontro e, presa la parola, disse loro: se siete venuti da me con intenzioni pacifiche per aiutarmi, sono disposto a unirmi a voi, ma se venite per tradirmi, già l'ipotesi che quelli della sua tribù siano i migliori traditori, se siete venuti per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, mentre io non mi abbandono affatto alla violenza, il Dio dei nostri padri veda e punisca. Allora lo spirito invase Amasai, figlio capo dei 30, e questo Amasai adesso, vedete, pronuncia un oracolo, è un guerriero, ma è invaso dallo spirito profetico. E dice: siamo tuoi, Davide, con te, figlio di Jesse, pace, pace a te, pace a chi ti aiuta. Ecco il verbo aiutare, e di nuovo: perché il tuo Dio ti aiuta. Dunque, con questo oracolo, in questo traboccamento di uno spirito divino, Abisai proclama il valore sacro della regalità di Davide. L'aiuto di Dio è per l'innocente perseguitato, e Davide, ancora prima di essere re, era già re in virtù di questa consacrazione che, stando al pronunciamento di Abisai, gli è stata conferita dal Signore che aiuta gli innocenti. E Davide li accolse allora e li costituì capi di schiere. Dopodiché c'è la tribù di Manasse, versetto 20, si arriva al versetto 23, e anche questi passarono a Davide mentre insieme con i filistei marciava in guerra contro Saul, altro episodio increscioso nel capitolo 29 del primo libro di Samuele, quando Davide si trova schierato dalla parte del re filisteo, potrebbe addirittura trovarsi schierato sul campo di battaglia contro la sua gente, e invece le cose prendono tutt'altra piega, perché Davide non aiutò i filistei, perché nel consiglio i capi dei filistei lo rimandarono dicendo: a scapito delle nostre teste gli passerebbe a Saul suo signore. Allora, mentre era diretto in Ziklag, vedete, ci sono di mezzo questi che lo hanno accompagnato della tribù di Manasse, tutta una storia di tradimenti, ma tradimenti che Dio purifica dall'interno. Mentre era diretto a Ziklag, passarono dalla sua parte i manassiti, dunque quelli che dovrebbero essere dalla parte di Saul, e invece si schierano dalla parte di Davide, che continua a dimorare in quella regione meridionale impenetrabile a Ziklag, dove sta raccogliendo gente che fa riferimento a lui in quel complesso di vicende così sconvolgenti di cui ci parla il primo libro di Samuele, ma qui non se ne parla proprio, mentre quello che conta è questa figura di Davide, che è incontaminata, che è dotata di una purezza tale per cui è in grado di passare attraverso tutti i rischi di tradimento, emergendone in posizione totalmente corretta. E attorno a lui, vedete, non ci sono più tradimenti che possano essere imputati a quelli che si schierano dalla sua parte. Aiutare Davide è un valore sacro che, per così dire, esclude qualunque imputazione di diserzione, doppio giochismo e cose del genere. Quei tali che aiutarono Davide, eccoli qua, versetto 22: essi aiutarono Davide contro i razziatori, gli Amaleciti in quel caso, perché erano tutti valorosi e divennero capi dell'esercito. In verità ogni giorno passavano dalla parte di Davide per aiutarlo, di nuovo il nostro verbo, e così il suo divenne un accampamento enorme. Vedete, un accampamento enorme qui in ebraico è un accampamento di Dio, un accampamento di Dio, che è un modo per dire il superlativo, in ebraico, un accampamento di Dio. È un accampamento enorme, ma è un valore sacro. Vedete che schierarsi dalla parte di accompagnarsi a Davide, stringersi attorno a Davide, aiutare Davide, collaborare con Davide, significa essere coinvolti in quella espressione di purezza assoluta di cui Davide è il sacramento. È la parola del Signore, è la volontà del Signore, è la presenza sacramentale del Signore nella storia del suo popolo e nella storia dell'umanità. Allora, di seguito, abbiamo ancora qualche minuto, vedete, arriviamo in fondo al capitolo, dal versetto 24, adesso la gente che si è unita a Davide dopo il tempo di Saul. E leggo... Ecco le cifre dei capi armati che passarono a Davide in Hebron per effettuare, secondo l'ordine del Signore, che l'oracolo è del Signore, il trasferimento del regno da Saul a lui. Vedete che l'oracolo del Signore sancisce l'unanimità, unanimità. E il nostro cronista ci tiene a ribadire questo valore così prezioso. E qui è come se... avessimo a che fare con un documento che registra il verbale di un plauso plebiscitario. Dei figli di Giuda che portavano lo scudo e lancia 6.800 armati, dei figli di Simeone, uomini valorosi in guerra 7.000, tutti questi concorrono, vedete, a questa come dire, assemblea che si stringe attorno a Davide a Hebron dopo la fine di Saul, e tutto questo avviene secondo l'ordine del Signore. Vedete che qui vengono enunciate delle cifre riguardanti il numero delle presenze, cifre sempre approssimative, si intende bene. È interessante comunque constatare che è come se fossero molto più abbondanti le presenze di coloro che si sono avvicinati a Davide in un secondo momento. E in ogni caso il fenomeno più come dire così fuori misura è quello che leggiamo nel versetto 33, dove leggo di Issacar, che conoscevano bene, questi di Issacar conoscevano bene i vari tempi, sì, da sapere che dovesse fare Israele nei singoli casi 200 capi, sono pochissimi, tutti i loro fratelli e le loro dipendenze. Qui sembra di comprendere che quelli della tribù di Issacar sono prudenti, ecco, sono una prudenza politica che nel loro caso riduce ai minimi termini la presenza di esponenti della loro gente per partecipare a quell'assemblea. Anche perché la tribù di Issacar, come forse altre volte già ho avuto modo di constatare, è una tribù che tradizionalmente è composta da gente abituata a essere dominata. Comunque sia, adesso vedete, si arriva al versetto 38, e ne viene fuori, vedete, un'assemblea immensa. Facendo un conto complessivo sono più di 300.000, ma appunto è l'unanimità che conta, a parte la quantità delle presenze. Gli ultimi versetti e ci fermiamo. Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare con cuore leale, vedete, la festa dei cuori, qui il termine cuore ritorna anche dove la nostra Bibbia non lo traduce, con cuore leale si presentarono in Hebron per proclamare Davide e il resto tutto Israele. Anche il resto di Israele era concorde, vedete, un cuore unico, questo concorde, il resto di tutti un cuore unico nel proclamare re Davide. Rimasero lì con Davide 3 giorni, mangiando, bevendo quanto i fratelli avevano preparato per loro, anche i loro vicini, e perfino da Issacar, da Zabulon, da Neftali, avevano portato cibarie con asini, cammelli, muli, buoi, farina, schiacciate di fichi, uva, passa, vino, olio, buoi e pecore in grande quantità, perché c'era allegria in Israele. È la festa dei cuori, perché Davide è voluto da Dio ed è accolto a cuore aperto da tutto il popolo. Adesso ci fermiamo, capitoli 13 e 14 vedremo come si comporta Davide per trasportare l'arca a Gerusalemme, e allora giungiamo finalmente a stringere i nodi che noi già abbiamo comunque messo a fuoco leggendo queste prime pagine. Dunque il giovedì prossimo è giovedì santo, quindi e l'altro giovedì è il 25 di aprile, quindi si va a finire al 2 maggio. Avete una lunga vacanza per fare ripassi, cose così, esercizi e cose del genere.